La rivista.
.45, arriviamo puntuali all'ultimo appuntamento del mattino con le nostre interviste. Questo è lo spazio della rivista. È appena uscito il numero 401 di Rumore ed è dedicato alla Revolution Summer del 1985, in buona parte, non integralmente evidentemente. E allora, per tornare indietro di 40 anni, chi meglio del direttore di Rumore, Rossano Lomele, che torna a trovarci. Buongiorno Rossano, ben ritrovato a Rete 2.
Buongiorno e grazie mille per l'invito.
Allora, aiutaci a tornare un po' indietro, cerchiamo di, così, per pochi minuti ripescare e ritrovare quell'atmosfera. Siamo nel 1985 quando arriva quel momento che cambia l'hardcore musicale. Washington DC diventa qualcosa di fondamentalmente diverso da quello che era stato fino ad allora. Che cos'era prima, che cosa succede e che strada prende l'hardcore da quel momento in poi?
Allora, prima di tutto va specificato che si tratta veramente di un piccolo momento nella storiografia rock, di cui in realtà poche persone sanno, anche quelli che magari seguono di più la musica, che però poi è inciso molto nella musica rock per l'appunto dei decenni successivi. E va anche detto che questo spaccato di estate dell'85, quindi 40 anni fa esatti, che viene comunemente chiamato da chi lo conosce Revolution Summer, non è assolutamente da confondersi con le Summer Revolution che ci sono stati in altri periodi storici, per esempio nella controcultura americana dei tardi 60 o più tardi in Inghilterra con l'arrivo di una certa musica elettronica a cavallo fra anni 80 e anni 90. Ciò premesso, sostanzialmente siamo in un piccolo angolo nella costa est verso il nord degli Stati Uniti, dove la scena locale, all'epoca le scene locali erano veramente molto molto forti negli Stati Uniti, un po' ovunque, soprattutto negli Stati Uniti, dove la scena locale è mossa da una fortissima voglia di musica punk da parte di alcuni ragazzi molto giovani. Direi che a capo di tutti c'era una band rimasta leggendaria che si chiamava Minor Threat, capeggiata da un signore, diciamo, con pochissimi capelli già all'epoca, che si chiama Ian McKay o Ian McKay. Lui è sempre stato un po' il centro di tutta quella scena lì. Da ragazzino ha cominciato proprio indemoniato dal punk e dall'hardcore che sentiva venire fuori dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti alla fine degli anni 70, e ha creato questa band che è durata molto poco e di fatto ha praticamente fatto un solo disco o poco più, che è però rimasta leggendaria per l'evoluzione del punk, anzi del punk rock come lo chiamano in America, negli Stati Uniti. Lui è diventato davvero la figura chiave per capire tutta la musica indipendente e fieramente indipendente americana, anche perché poi tutta la sua musica veniva veicolata e viene veicolata tutt'oggi da un'etichetta discografica che si chiama Discord, che aveva una campagna molto rigida sui prezzi di vendita dei dischi, quando si vendevano ancora tanti dischi, controllava tutta la filiera, potremmo dire che gestiva a chilometro zero, ecco, molto in anticipo sui tempi della green economy, della sostenibilità, il vero processo. A un certo punto questa nidiata di band ha cominciato a diventare qualcos'altro, cioè a addolcire, tra virgolette, potremmo dire, la foga di quella musica di quei primi anni Ottanta, tramutandolo in qualcosa di più, se mi permettete il gioco di parole, emotivo, emotional, da qui l'introduzione per la prima volta del suffisso emo all'interno della musica rock. Direi che a questo punto la band leggendaria per l'eccellenza di questo passaggio sono un gruppo che si chiamava Rise of Spring, e poi, insomma, per le sliding doors della vita succede che pochi anni dopo Ian McKay, che abbiamo nominato prima, il batterista dei Rise of Spring, che era un ragazzino, no? Un ragazzo che si chiama Brandon Canty, poi si sarebbero messi insieme e con altri ragazzi sempre della band di Washington DC avrebbero creato uno dei gruppi rock, direi, più famosi e leggendari della cultura alternativa degli ultimi 35 anni, che si chiamano fugazi o fughesi, detto insomma all'americana. Quindi in quel momento lì di passaggio succede che il punk vira verso qualcosa di più melodico, anche tra virgolette, che poi sarebbe stato alla base di tanta musica americana degli anni successivi, da quelli più famosi tipo i Green Day, per
Eh beh,
dire,
sì.
alle cose anche un po' più piccole, tipo Get Up Kids, Promise Ring, insomma, ce ne sono veramente tantissimi, ma la cosa particolare è che tutto partì veramente da quel piccolo grande angolo degli Stati Uniti, insomma, e poi da lì poi si è propagato.
E anche tu dicevi parte in un momento molto preciso. Dov'è che si può identificare con precisione questa svolta che da lì in poi dà un corso diverso, all'hardcore, tu
Ma
lo
io
dicevi?
direi proprio con l'esordio di questo gruppo che si chiama Rite of Spring, che menzionavo prima, con Brendan Canty, che all'epoca era veramente un ragazzino molto piccolo, e loro sono davvero. C'è anche un altro gruppo chiave del periodo che si chiamava Embrace, assolutamente da non confondersi con gli omonimi Embrace inglesi Britpop di 10-15 anni dopo, perché molti nomi si
Eh
assomigliano fra
sì,
di loro.
certo.
Direi nettamente, insomma, l'esordio di questi Rite of Spring, che all'epoca gruppo veramente di ragazzini, credo nemmeno maggiorenni, poco più che sedicenni. Infatti Brendan Canty, quando cominciò i Fugazi, era ancora un ragazzino molto giovane, aveva già tanta esperienza sulle sue spalle, e direi esattamente con quel disco lì alla metà degli anni Ottanta. Ma dobbiamo, credo, per inquadrare meglio il fenomeno, giusto per citare una figura universalmente nota a chi segue musica rock come Dave Grohl dei Foo
Ah beh,
Fighters,
ah beh.
che nacque proprio con la musica hardcore. Ecco, è una cosa molto tipica di quegli anni, il fatto che ragazzini piccolissimi. Dave Grohl fece una trafila simile, praticamente cominciò a suonare nelle band hardcore, negli Scream, che erano tra l'altro dell'area lì della Discord, veramente piccolissimi, a 15-16 anni, a caricarsi sui van, a fare i giri, i tour in giro per l'Europa, e poi a un certo punto suonare in band che esplodevano. Ecco, questa era una trafila all'epoca della persistenza di queste scene legate al punk e all'hardcore molto tipica, cioè si cominciava piccolissimi e quando la band funzionava, come anche nel caso dei Green Day, tale quale a 20 anni magari nei casi migliori si diventava già estremamente famosi.
Beh, quando dici Dave Grohl vengono i brividi a pensare che ha suonato con Kurt Cobain e poi è diventato quello che è diventato, perché poi in realtà il suo picco di popolarità e anche forse di capacità creativa l'ha raggiunto forse con i Foo Fighters, ma sono pareri di appassionati. E, tornando al numero di rumore di cui stiamo parlando, in gran parte focalizzato sulla Revolution Summer, tu giustamente ricordavi da non confondere con le varie Summer Revolution.
No,
Molto, molto
esatto.
corretta come precisazione. C'è anche una, diciamo, una postilla, un approfondimento dedicato a un gruppo, un altro gruppo storico sempre di quel periodo, anche se non della scena hardcore. Parliamo dei Pulp.
Sì, che i Pulp arrivarono un grande successo nella seconda metà degli anni 90, no? In Inghilterra col Britpop e tutto, ma la verità è che forse intanto erano probabilmente i più talentuosi di tutta quella scena, e poi era un gruppo che era attivo da tantissimo tempo, cioè ebbero successo con almeno 10-12 anni di ritardo rispetto ai loro inizi, che erano per l'appunto intorno alla metà degli anni 80, esattamente come stavi dicendo tu prima, no? Soltanto che lavoravano e vivevano sotto traccia, non si era accorto quasi nessuno di loro, erano molto sofisticati, erano forse retromaniaci prima che la retromania partisse nel mondo. E hanno avuto quei 5-6 anni poi veramente di fuoco, di grandissimo successo nel periodo, insomma, di Tony Blair, del Britpop e di tutto quello che conseguiva, ma poi sono andati un po' in naftalina, nel senso che Jarvis Cocker, il cantante, un po' l'ideologo, la faccia del gruppo, ha fatto mille altre cose, ha anche recitato in un Harry Potter, ha scritto libri, ha fatto dischi solisti e tutto, ma loro è come se non fossero mai andati via, ma di fatto era un quarto di secolo che non facevano dischi, e E fra 3 giorni esce il loro nuovo album di inediti dopo 25 anni di silenzio, tra l'altro è anche un bel disco.
Tu hai già avuto modo di sentirlo quindi in
Sì,
anteprima?
assolutamente molto piacevole, non certo un capolavoro, però sono loro, sono proprio loro con quel loro racconto, micro racconto inglese quotidiano sospeso fra province e metropoli. E abbiamo avuto una grande fortuna, devo dire che avevo in archivio tenuto lì fermo da un bel po' di tempo, da qualche mese, un incontro che, diciamo, la nostra inviata a Londra aveva fatto con lui quando presentò un suo libro chiamato Good Pop, Bad Pop, dove parlò anche tantissimo dei Pulp. E per l'occasione, visto che insomma, questi gruppi quando tornano poi sono sempre un po' restii a parlare con la stampa estera, per l'occasione l'abbiamo ritirata fuori, quindi c'è anche questa lunga chiacchierata, devo dire, molto, molto bella, molto divertente con Jarvis Cocker, che è comunque una delle intelligenze più brillanti della musica contemporanea e continua a esserlo.
Jarvis Cocker, i Pulp, ma soprattutto la Revolution Summer dell'85, gli argomenti che abbiamo selezionato da questo numero 401 di Rumore appena uscito per dare qualche anticipazione a chi poi lo vorrà prendere sia su carta che anche online. Si trova anche ovviamente in formato elettronico. Intanto ringrazio il direttore Rossano Lomele, ci risentiamo sicuramente per il prossimo numero. Grazie mille.
Grazie a voi, grazie, buona giornata.